Benvenuti a bordo del nostro aereo, l'aereo di Radio 1, sempre in viaggio per il mondo.
Mi è venuta in mente una cosa, non sa chi mi ricorda lei. Durante la crociera sarà possibile utilizzare il cellulare per inviare messaggi alla nostra redazione e interagire con l'imprevedibile responsabile di bordo qui presente, Benedicta, il sempre sorridente comandante Paolo.
Lo so già, le ricordo George Clooney.
No.
In caso di necessità contattateci al nostro Facebook, check-in. Lasciate messaggi vocali allo 06 33 17 21 81. O via mail a check-in@rai.it. Gentili passeggeri, siamo lieti di avervi a bordo. Sono George Clooney.
No, Giovanni Rana.
Ciao.
Grazie per aver scelto la nostra compagnia, la miglior compagnia che avreste mai potuto desiderare.
Check-in effettuato e allora si parte. Eccoci qua. Però lei dei tortellini credo che li sappia cucinare bene.
Boni.
Stiamo salendo di quote ed anche oggi raggiungeremo paesi diversi. Faremo scalo in Sudafrica dove ci aspetta il nostro amico Franco.
E poi la passione per la poesia, poesia, poesia.
L'ascolteremo anche questo brano. E poi l'ospite in business class sarà Marina Massironi, ci parlerà della sua ultima fatica teatrale.
E poi, allarme protesi seno, un'altra storia incredibile. E poi Makoto, il grande Makoto.
È il primo giorno di febbraio oggi, cara Boccoli, di 28 ce n'è uno. No, quest'anno ne ha 29 febbraio.
Ah, dice? Non me lo ricordo.
Anno bisestile, 29 anni, 29 viaggi insieme a lei. Ma pronti, sigla!
Vai con la sigla!
Check-in, un programma ideato e scritto da Laura Migliacci, in collaborazione con Valerio Rosa e Vito Simone, a cura della direzione di Rai Radio 1, regia di Ombretta Conti. Conducono Paolo Notari e Benedicta Boccoli.
Coxinga!
Sì, Benedicta è cotta, è già cotta. Sì,
sono stanca.
Mazinga, Mazinga.
Ma no, Coxinga.
È Mazinga.
È vero, Makoto?
Dice il saggio, dice il saggio, con due folme di formaggio, credi a me che passa il peggio. Se il formaggio non ce l'hai, calo palo, dove vai?
Voi due parlate in codice oramai, tra formaggi e Coxinga.
Lei non conosce il famoso pirata cinese?
Chi lo conosce? Sarà un parente di Makoto?
Matulo è anche un flutto, pronto a cadere dall'albero.
Maturo è anche un frutto.
Che è pronto a cadere dall'albero.
È un invito a non crescere?
Bah, forse a non crescere troppo in fretta.
Se il destino è cadere dall'albero, allora forse è meglio non maturare troppo.
Ma noi dobbiamo conservare il bambino che c'è noi, e questo è il senso.
E Coxinga chi era poi?
Coxinga era un pirata cinese che il primo febbraio 1662 conquistò l'isola di Taiwan dopo 6 mesi di assedio.
Noto che si sta facendo una cultura cinese molto
esatto.
Non vorrei che lei frequentasse Makoto fuori dell'orario di lavoro.
No, mi lascia ogni tanto dei messaggi in segreteria.
Ecco, il piccolo pirata cinese che corre sui fili del telefono.
Sembra il titolo di un horror. Diamo il benvenuto al nostro primo ospite.
Presidente per un giorno con i nostri ascoltatori che ci stanno dimostrando di saperne una più del diavolo.
E noi siamo molto fieri di una rubrica che da voi che ci ascoltate ci dà la possibilità di farvi sentire e soprattutto di essere propositivi.
E oggi ragioneremo su una proposta interessante e originale. Vi leggo la mail. Cari Benedicta e Paolo, mi chiamo Stefano, vi scrivo da Milano. Sono da sempre appassionato di poesia. La reputo un'attività nobile che molti guardano con sospetto e noia per via magari di esperienze scolastiche negative. Eppure la poesia può aiutarci a trovare le parole per interpretare, comprendere e raccontare la nostra vita, ogni momento della nostra vita. Ma è un passatempo per pochi e relegarla nella polvere delle accademie non aiuta a diffonderla, così scrive Stefano da Milano. Invece dovrebbe essere messa a disposizione di tutti, meriterebbe spazi alla radio e in televisione, prosegue, dovrebbe essere portata in mezzo alla gente. Se fossi presidente per un giorno, promuoverei iniziative per la diffusione della poesia. Farebbe bene a tutti, non possiamo preoccuparci solo del PIL.
E prima di commentare questa proposta con il nostro esperto di oggi ascoltiamo Poesia di Riccardo Cocciante.
Ma che meraviglia.
Poesia, poesia, sembra che non ci sia, poi li incontri per caso, fra le mani di un bimbo, perché lui cammina cantando, ride e gioca coi sassi, sogna che può volare, e tutto questo è poesia, sembra che non ci sia, poi ti prende la mano e ti porta lontano con lei. E non sei più il bambino che giocava coi sassi, scopri di essere un uomo. Tutto questo è poesia, poesia. Poesia, sembra che non ci sia, poi la senti una notte, mentre piangi nel buio per te. E dovresti parlare, ma non sai cosa dire, è finito l'amore. Anche questo è poesia, poesia.
Stefano da Milano ci ha scritto una bellissima mail, vorrebbe portare la poesia in mezzo alla gente. Parliamone con un poeta che si è posto proprio questo obiettivo. Diamo il benvenuto a bordo ad Alessandro D'Agostini. Alessandro, buongiorno, benvenuto a bordo dell'aereo di Rai Radio 1.
Saluti a tutti.
Buongiorno, buongiorno. Benvenuto.
Ciao, buongiorno. Allora, grazie per l'ospitalità che date a me e soprattutto alla poesia.
A noi ci piace un sacco la poesia, piacere. Guarda, anche se non ci capiamo tanto, ma ci piace un sacco. Allora, prima di parlare della tua attività, dici com'è nata questa tua passione per la poesia.
Sì, io ho cominciato a scrivere giovanissimo e avevo 16 anni e nello stesso periodo ho anche per la prima volta declamato pubblicamente un testo nell'occasione di un premio dove ho ricevuto un piccolo riconoscimento. Poi da quel momento non mi sono più fermato.
Quali sono i tuoi poeti preferiti e perché, Alessandro?
Uno dei poeti che amo maggiormente è Montale, Eugenio Montale, perché è un poeta, insomma, che ha molto scavo psicologico, poi ha questa inquietudine metafisica, ha fatto un lavoro molto, molto bello sulla parola. E poi Dario Bellezza, che è un poeta, diciamo,
non notissimo,
più recente, che conobbi nel 96 e che fu una sorta di mentore, di amico e guida per me, che lo andava a trovare a casa sua, e lui mi ha fatto capire che è possibile fare nella vita soltanto il poeta vivendo di poesia, una cosa che sembra un'utopia.
Vivendo di, scusa, non ho capito?
Vivendo di poesia, lui, sembra un'utopia, ma lui ha fatto...
Cioè, si mangia?
...poeta e mi ha in qualche modo ispirato, io ho seguito le sue il suo esempio, ecco.
Ma si può mangiare di poesia?
È molto difficile, di solito si vive di attività collaterali, esatto, grazie al fatto che si è noti come poeti. Ma di fatto nasce tutto da lì.
Però il poeta può avere un ruolo sociale importante, no?
Sì, 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 certo. Io credo che il poeta possa tornare anche oggi ad avere questo ruolo. Consideriamo che in epoche passate c'erano i bardi medievali, i cantastorie, le sibille, si esprimevano in versi, no?
Certo.
E praticamente i bardi fornivano i miti comuni, erano come dire la coscienza collettiva, no? della comunità.
Beh, era un buon modo per diffondere la poesia, perché nella mail c'era appunto scritto che molti ragazzi hanno uno shock da insegnamento in gioventù della poesia. In che modo la poesia potrebbe essere insegnata nelle scuole per essere resa accattivante?
Questo è un problema che esiste, perché la poesia viene considerata un oggetto scolastico. Invece, se fosse portata più vicina alle esigenze dei giovani, ad esempio nelle scuole medie, i ragazzi spesso nei propri diari scrivono fanno dei tentativi di poesia, o copiano i testi delle canzoni.
Certo.
Ecco, ciò significa che non sono così lontani poi dalla poesia vera e propria. Il passo potrebbe essere breve.
Forse bisognerebbe fargliela cantare.
Fargliela cantare,
per esempio, musicare recitare. La Divina Commedia.
Perché no? Mettere in scena i testi con una sorta di teatro, di poesia, cioè fare in modo che fare dei laboratori dove i giovani stessi possano cimentarsi.
Certo.
Senti, adesso parliamo un po' dei poeti d'azione. Di che cosa si tratta? Chi sono i poeti d'azione?
I poeti d'azione sono nati nel 94, li ho fondati io, e ci definiamo un'avanguardia artistica perché con la poesia vogliamo cambiare praticamente il mondo, tutta la società, come poi fanno le avanguardie, no?
Certo.
Come particolarità abbiamo che portiamo la poesia al pubblico più basso possibile, senza però abbassare poi il livello dei testi, e la contaminiamo con il teatro, con le performance.
Mi fai un esempio? Cioè, io sono un'ascoltatrice adesso, no? Stiamo parlando di poesia, fammi un esempio, dimmi, comunicami una cosa, un pezzettino.
Un pezzettino. Allora, praticamente ti dedico questa.
Vai.
Consecuzio d'amore. Se non mami, amami almeno i versi. E se non mami i versi, non amarmi.
applauso.
Senti, ma torniamo a questi poeti d'azione dopo questa bella dedica. Sognano una società ideale i poeti d'azione. Come si caratterizza questa società ideale?
Diciamo che effettivamente il problema che esiste poi anche nel potere, qualsiasi potere esso sia, è che il potere non è creativo, diciamocelo. Diceva un filosofo: il potere non crea, recupera. Detto questo, forse per risolvere i problemi ci vogliono idee nuove, creative, e dare la possibilità a dei poeti, delle persone che creano, di impegnarsi per risolvere questi problemi può rendere la vita forse più bella. Possiamo fare nostro, di riportare in auge lo slogan 68, la fantasia al potere.
Bene, grazie. Senti, in che modo i poeti d'azione secondo te portano la poesia in mezzo alla gente?
Sì, noi quando abbiamo cominciato eravamo giovanissimi e lo abbiamo fatto sotto le metro romane. Quindi
la gente li ascoltava?
Sì, alcune persone si fermavano e ci ascoltavano, si congratulavano, altre andavano velocemente via perché non avevano meno tempo, però erano tutti incuriositi, perché di solito quelle poche volte che si vedono artisti sono sempre dei chitarristi o dei musicisti, delle persone che recitano poesie. Poi davamo a ogni persona un foglietto colorato con una poesia in omaggio che poteva portare via e leggere durante la loro giornata.
Ma c'era un sottofondo musicale mentre recitavate le poesie?
Sì, delle volte c'era anche un
quello importante.
Ma quando la poesia è bella non ha bisogno di sottofondo musicale. Un conto è la canzone, un conto è la poesia. Basta la voce.
Sì, ma in metro, in metropolitana, con il rumore, la gente che passa, metti un po' di musica, reciti una poesia e a un certo punto ti fermi. È d'obbligo fermarsi.
Grazie ad Alessandro D'Agostini, poeta d'azione. Buona giornata, a presto.
Ciao.
Buona giornata, vi lascio con un testo di un verso.
Vai.
È stato anche pubblicato da un altro nostro amico e sostenitore, il poeta Elio Pecora. Narcisismo, ho bisogno di me. Arrivederci.
Ciao Alessandro.
Grazie.
Su internet ci trovate.
E viva la poesia. Ciao.
Grazie.
Ricordiamo ora ai nostri ascoltatori recapiti a cui comunicare proposte come quella di portare la poesia in mezzo alla gente, le proposte per migliorare la nostra Italia. Il telefono è 06 33 17 21 81, mail check-in@rai.it.
E ricordiamo anche l'appuntamento con Prima di Tutto alle 5, subito dopo check-in.
Ed ora restiamo in tema con un brano di Brooke Fraser, il titolo è Jack Kerouac.
You got the fatherless child. Almost imperceptible, one can't see it with the naked eye. On six looking men took all the shining more. Left her youth near Sausalito. Oh, it's humorless and comical at once. Always being a stranger, wearing the last time's dust. Oh, it's humorless. Oh. They look me up.
Benvenuti signori passeggeri, abbiamo appena sorvolato lo Zimbabwe, siamo diretti a Pretoria in Sudafrica, dove tra pochi istanti faremo scalo per incontrare un altro dei tanti nostri connazionali che all'estero vivono e lavorano con successo. Ed è sempre tanto piacevole e interessante parlare con tutti i nostri amici. Con noi a check-in lo chef friulano Franco Gropp. Buongiorno Franco.
Buongiorno.
Buongiorno Paolo, buongiorno Benedetta.
Benvenuto
stai?
A bordo.
Buongiorno a tutti.
Tutto bene?
Sì, tutto bene, grazie.
Allora Franco, raccontaci un po' quando sei partito e cosa ti ha spinto a lasciare l'Italia.
Verso l'Africa.
Verso l'Africa. Ho lasciato l'Italia nel 1986, perché da giovane volevo sempre visitare paesi, diciamo, un po' misteriosi come l'Africa.
Sì.
E ho avuto l'opportunità di venire in Sudafrica nell'82 prima di fare il militare, perché avevo due zii che abitavano qua in Sudafrica. Allora sono venuto in ferie, mi è piaciuto il paese moltissimo e poi più tardi ho deciso di venire.
Certo. E oltre a fare il cuoco per la più importante scuola alberghiera presente in Africa, tu Franco ti occupi anche di food development. Cosa significa di preciso? Di che cosa si tratta? Di cosa si occupa?
Sì, sono il principale, lo è chef qui del Capsicum Culinary Studio a Johannesburg. Questa è la scuola più grande alberghiera di tutta l'Africa.
Sì.
Abbiamo circa 800 studenti all'anno che vengono da tutti i paesi africani. E mi dedico anche al food development, che sarebbe inventare delle ricette per grandi catene di supermarket, facendo esperimenti con la batteria e le temperature, per avere un risultato ottimo. Che il prodotto non sia lungo senza cambiare sapore, colore o fare male al cliente.
Ah, quindi c'è uno studio di gusto, ma anche uno studio scientifico, tecnico,
certo,
tra virgolette.
Esattamente. Lavoro con compagnie sudafricane, ma anche compagnie internazionali.
Ma è fantastico come parli, sei italiano e sembri americano.
Parliamo moltissimo in inglese.
Sì. Come riesci a trasmettere l'amore che tu hai per la cucina ai tuoi ragazzi? Cosa gli insegni?
Essendo cuoco devi essere una persona veramente dedicata al lavoro, perché è una maniera di vivere, non solo una carriera.
Certo.
Allora, io ho queste ragazze che studiano qui con me e col mio team. Abbiamo insegnato la cucina classica, che è la base della nostra cucina italiana, una delle più grandi nel mondo, quella francese e quella europea. E poi siamo involti col BBC di Londra e facciamo dei programmi televisivi. Allora i giovani cuochi incominciano a sentirsi un po' meglio incontrando questi famosi cuochi.
Certo, certo. Cioè, Franco, tu vivi a Pretoria e lavori a Johannesburg, città simbolo del movimento anti-apartheid, quello di Nelson Mandela. Che situazione c'è oggi lì a Johannesburg?
Sì, io vivo a Pretoria, che è una città diciamo un po' più provinciale, 40 chilometri da Johannesburg. Johannesburg sono 6 milioni di persone. La situazione è cambiata moltissimo. Abbiamo un governo che è votato democraticamente e stiamo entrando, in mia opinione, all'inizio di una nuova fase politica nel paese, dopo l'abolizione dell'apartheid,
sì,
che sono 15 anni fa. Sono partiti, adesso abbiamo partiti politici che rappresentano tutta la gente del Sudafrica.
Uh-huh.
E allora l'apartheid, il sogno che il signor Mr.
Mandela
sta diventando, proprio perché lui aveva sempre detto che l'Africa deve essere di tutti i sudafricani, il Sudafrica belong to tutti, di tutti quanti.
Questa integrazione tra gente bianca e di colore oggi non è più un'utopia, diciamo, non possiamo dire ancora che no, ci sia stata una vera integrazione, ma non è più un'utopia.
Non è più un'utopia, l'integrazione proprio esiste, stiamo vivendo insieme, i figli vanno a scuola insieme, ci parliamo, lavoriamo insieme. Ed è per questo che, come dicevo, il signor Mandela, lui ha detto un Sudafrica che è di tutti i sudafricani.
Bellissimo, sono molto contento. Ma senti, allora, come abbiamo detto, tu sei friulano, giusto? Di Codroipo?
Codroipo.
E sei arrivato in Sudafrica e per te qual è stata la difficoltà più grande che hai dovuto affrontare? Non solo la lingua, la cultura, il clima, le persone, non so.
La cultura sicuramente era una difficoltà, perché così è diversa da noi, è proprio veramente diverse abitudini. Le persone bianche, i costumi, sono la maggioranza calviniste, sono le persone,
sì,
bianche. E la gente di colore, qualcuno è cristiano, ma non tanti. E ci sono tanti gruppi di differenze pratiche e ideologie. Loro credono moltissimo nella magia ancora. C'è l'uso di recarsi dai stregoni o il sangoma, come li chiamano qua, per farsi guarire di tutti i malanni. Abbiamo 11 lingue ufficiali.
11?
Sì, 11 lingue ufficiali. Le più parlate sono l'inglese, l'afrikaans e il zulu. Io ho dovuto impararle tutte e tre.
ma che bella persona affascinante che sei, caro Franco. Ci facciamo un po' di affari tuoi, va, vogliamo diventare amici. Tua moglie è italiana o sudafricana?
Mia moglie è sudafricana, sì. Mia moglie è un'artista, fa la pittrice.
Ah.
Lei è di una famiglia che sono arrivati qua nel 1640 e vengono dalla Francia, dagli Huguenots della Francia.
E avete anche due bellissimi bambini.
E abbiamo due bambini, Mia di 12 anni e Luca di 8.
Parlano anche un po' italiani, si sentono un po' italiani, cosa pensano dell'Italia?
Sì, si sentono italiani, lo sanno di essere italiani, gli piace l'Italia, gli piace mangiare italiano.
Ecco, la mozzarella.
Figli di Franco Grop non potevano non amare la cucina italiana, dai.
Esattamente, poi gli piace venire a Lignano Sabbia d'Oro al mare, gli piace nuotare. Allora saremo in Italia adesso a giugno, veniamo presto.
Senti, com'è la gente in Sudafrica? Espansiva, riservata, com'è?
La gente di discendenza europea sono riservati, sì, perché sono cresciuti in una maniera calvinista e crescono con la disciplina di base protestante, mentre la gente di colore sono più espansivi. Loro ballano e cantano sempre quando c'è da festeggiare o c'è funerale, loro si espressano con canto e ballo.
Ma al di là del mare, ai tuoi figli, a te cosa manca dell'Italia, Franco?
Mi manca i familiari sicuramente,
certo.
Sarebbe bello vederli più spesso. Mi manca la maniera di vivere italiana, gli show, le mostre culturali, la primavera che qua è veramente diversa, qua nella steppa, nella savana. Poi mi sono adattato anche qua.
Com'è la primavera lì?
È molto, molto arida, la primavera qua è arida, adesso Città del Capo invece è un po' più simile all'Europa.
Strano che sia diversa, non riesco, è una luce anche diversa?
Sì, una luce diversa. Vede diverso, non ci sono fiori e piante verdi, è tutta una steppa, una savana.
E senti, quell'ingrediente italiano, Doc, non può mai mancare nel tuo ristorante?
Ma sicuramente il prosciutto di San Daniele per me.
Buono.
Hai pensato di tornare in Italia magari tra un po' di anni, aprire un ristorante vicino Codroipo?
Ma veramente non proprio, pensavo forse a un guest house o qualcosa così, ma mia moglie, lei vorrebbe venire ad abitare in Italia quando i bambini saranno un po' più grandi, allora vedremo quella volta.
Dove vorrebbe venire a abitare?
A Codroipo, San Daniele, quei gironi lì.
Senti, e la tua famiglia come ha reagito quando le hai comunicato che ti saresti trasferito all'estero?
All'inizio la mamma non era tanto contenta, il babbo invece ha detto che forse c'era più futuro all'estero che in Italia a quei tempi, ma ora sono contenti per quello che ho raggiunto come carriera, la famiglia e i nipotini.
Bene, allora famiglia e nipotini, se tu vorrai un saluto lo puoi mandare grazie alla nostra Rai Radio 1, al nostro check-in, ti diamo un po' di secondi per fare un bel saluto a tutti i tuoi parenti ed amici a Codroipo e in Italia, Franco, vai!
Grazie, ciao a tutti, mamma, papà, sorella e un saluto a tutti gli amici di Codroipo, Daniele, Umberto, Giorgio, Valerio, loro famiglie e a tutti gli altri compaesani. Mandi, ci vediamo a giugno.
Mandi,
sei troppo simpatico.
Bellissimo.
Franco, grazie. Senti, c'è una canzone italiana che ami particolarmente e ti piacerebbe riascoltare?
Certamente, diciamo Lucio Battisti è uno dei più belli che mi piace, la sua canzone Mi ritorna in mente è una delle mie favorite.
E come fa?
Mi ritorna in mente.
Grazie Franco. Grazie
ciao.
Al nostro cuoco a Johannesburg, Franco, ti auguriamo tutto il meglio. Ciao, a presto.
Ciao.
E allora per noi un Lucio Battisti dannata e la sua meravigliosa Mi ritorna in mente.
Mi ritorni in mente, bella come sei, forse ancora di più. Mi ritorni in mente, dolce come mai, come non sei tu. Un angelo caduto in volo, questo tu ora sei, in tutti i sogni miei. Come ti vorrei, come ti vorrei. Ma c'è qualcosa che non scordo, c'è qualcosa che non scordo, che non scordo. Insieme a me e ti stringevi a me, all'improvviso mi hai chiesto lui chi è, lui chi è. Un sorriso e ho visto la mia fine sul tuo viso, il nostro amor dissolversi nel vento. Ricordo, sono morto in un momento. Mi ritorni in mente, bella come sei, forse ancora di più. Mi ritorni in mente, dolce come mai, come non sei tu. L'angelo caduto in volo, questo tu ora sei, in tutti i sogni miei. Come ti vorrei, come ti vorrei. Ma c'è qualcosa che non scordo, c'è qualcosa che non scordo, che non scordo.
Cara assistente Boccoli, ho sbirciato in business class e ho trovato un'attrice molto amata dal pubblico, molto apprezzata dal sottoscritto comandante, pubblico che ha imparato a conoscerla in televisione e al cinema.
Adesso è a teatro nel monologo La donna che sbatteva nelle porte, da un romanzo di Roddy Doyle, fino al 5 febbraio a Roma, alla Sala Umberto, il 7 a Sassuolo e l'8 a Scandicci. Diamo il benvenuto a bordo a Marina Massironi.
Buongiorno. Ciao. Marina!
Buongiorno a voi!
Ciao, benvenuta!
Grazie!
Come si viaggia a bordo di questo aereo?
Ah, si viaggia molto comodo, molto confortevole.
Senti Marina, parliamo di questo monologo. Che ruolo interpreti? Di che cosa parla? La donna che sbatteva nelle porte.
Sì, il titolo è in realtà la scusa che questa donna racconta ai medici, agli infermieri, ai parenti, agli amici per giustificare in realtà il fatto che viene picchiata dal marito, quindi è un monologo decisamente drammatico, una vicenda drammatica di una donna che subisce violenza domestica.
Ma come mai hai scelto di occuparti di un tema così forte come la violenza sulle donne?
Ma ho incontrato in questo romanzo di Roddy Doyle un testo veramente bellissimo, che al di là appunto del tema della violenza sulle donne racconta il percorso di una donna in un modo veramente molto interessante, molto delicato, a volte a tratti anche lieve, riusciamo anche a
essere leggeri,
lo spettacolo a suscitare una risata, insomma un sorriso, no? E questo insomma mi ha ultimamente sensibilizzato sul tema della violenza delle donne, no?
La violenza domestica sulle donne è un fenomeno purtroppo diffuso, forse più di quello che noi magari possiamo immaginarci. Al piano di sotto, al piano di sopra o a destra del nostro appartamento esiste e noi facciamo finta di non saperlo o non ce ne accorgiamo. Come te lo spieghi, Marina?
Me lo spiego innanzitutto proprio con il fatto che non si racconta, che si ha la difficoltà a raccontare quello che succede all'interno delle mura domestiche, per diversi motivi, no? Poi Doyle appunto nel suo romanzo cerca delle verità, insomma cerca di spiegare perché, e ci sono tante motivazioni e ogni caso è diverso l'uno dall'altro, quindi non c'è una ragione specifica, ce ne sono tante. Ci può essere la vergogna, la paura, l'amore per i figli, il sentirsi inadeguate, il venire annullate così tanto da sentirsi talmente insicure da addirittura pensare di meritarsi.
E poi questo romanzo, lei all'inizio credo che abbia un bellissimo rapporto col marito, poi cambia dopo i figli,
sì.
Giusto?
Sì, sì, è giustissimo, infatti lei ama follemente quest'uomo e continua ad amarlo anche durante tutti gli anni in cui la situazione precipita in casa. Addirittura lei si riscatta attraverso il matrimonio con quest'uomo che è poi il bullo del quartiere, e lei è appunto una delle tante ragazze, no, in cerca di fortuna o comunque in cerca di felicità, e si riscatta con un grandissimo matrimonio di vero amore.
Senti, ma per te è stato difficile, tu hai al tuo attivo esperienze importanti come attrice brillante, occuparti di un argomento così drammatico, è stato difficile farsi, che ne so, accettarlo o tu interpretarlo, hai avuto delle difficoltà o no?
Beh, difficoltà ce ne sono sempre, veramente io ne ho sempre, anche quando devo far ridere.
E che forse è più difficile far ridere.
Cioè, proprio affrontare un lavoro mi crea sempre molti, molti dubbi, molte angosce, molte ansie. Però, oltretutto, questo è il mio primo monologo, ho sempre giocato sul palcoscenico con altri.
Un po' come Franca Rame, no? Che fece il monologo sulla violenza delle donne.
Beh, lei fece il monologo sulla sua violenza, esatto. Quello che subì, no? Lei proprio in prima persona.
Ma invece, tornando al tuo personaggio, Paola incolpa se stessa per le violenze che subisce, è così?
Sì, assolutamente sì. C'è un pezzo del monologo in cui lei, insomma, continua a dire a se stessa: se io quella sera non avessi fatto quel gesto, non sarebbe successo tutto questo, non sarebbe cominciato tutto questo, è colpa mia, sono stata io potevo starmene buona, non potevo non reagire, no?
Mamma mia, che ansia. E in che modo poi trova la forza di buttare il marito fuori casa?
In un modo molto pratico, diciamo, che non voglio svelare perché anche la fine, insomma, dello spettacolo.
Verremo a vederlo e ti richiameremo e ti richiederemo di volare ancora un po' a bordo del nostro aereo. Senti, si parla di introdurre il reato di genere, ovvero di punire più severamente le violenze inflitte alle donne dagli uomini. Tu sei d'accordo?
Assolutamente.
Immagino di sì,
immagino di sì, certo.
Senti, e lo spettacolo invece è ambientato in una stanza interamente foderata di prato?
Sì, è una scenografia molto particolare perché c'è un grande prato verde, sia per terra che sul fondale, e poi soprattutto emergono come che se fossero mezzi sepolti nel prato, mm-hmm, elementi domestici tipo la lavatrice, la lavastoviglie, no, la lavastoviglie non ce l'ha, pola, il frigorifero, insomma, elettrodomestici, elementi letto, elementi della casa. Poi i mobili sono tutti storti, sono tutti disagiati, vecchi. Lei stessa, no, vive un disagio, ma all'interno di sé ha il prato verde, quindi insomma riuscirà poi a tirar fuori quello che c'è di vivo e di vitale dentro di lei.
Devo dire che ci ha incuriosito Marina, voglio dire, sì, Benedicta Boccoli, che è donna di teatro, mi ha insegnato che non esistono attori comici e attori drammatici, non esistono attori pesanti e attori leggeri, ma esiste l'attore. Però per te è la prima volta che è un monologo in scena, vero?
Sì, sì.
Come prima... mai non ti è venuto in mente mai prima?
Ma perché io in realtà mi diverto molto a giocare in compagnia, insomma.
Per avere degli amici al ristorante dopo lo spettacolo.
Soprattutto durante i viaggi.
Bene, bene, grazie. Grazie a Marina Massironi, a teatro nel monologo La donna che sbatteva nelle porte, per la regia di Giorgio Gallione, fino al 5 febbraio a Roma, alla Sala Umberto, il 7 a Sassuolo, l'8 a Scandicci e poi in giro per
e
il mondo.
E poi l'anno prossimo.
In bocca al lupo, Marina.
Grazie.
In lupo, grazie a tutti.
Ciao.
Ciao, ciao. Ciao.
Ed ora ascoltiamo un brano sulla violenza domestica, Mio zio di Carmen Consoli.
Ho messo il rossetto rosso in segno di lutto, un soprabito nero, era un uomo distinto, mio zio. Madre, non piangere, ingoia e dimentica le sue mani ingorde tra le mie gambe, adesso sta in grazia di Dio. Brava bambina, fai la conta, più punti a chi non si vergogna, giochiamo a mosca cieca, che zio ti porta in montagna. Estremo saluto ad un animo puro, un nobile esempio di padre, di amico e fratello. E sento il disprezzo profondo, i loro occhi addosso, svelato l'ignobile incesto, e non mi hanno creduto.
Dice il saggio, con due folme di formaggio, credi a me che passa il peggio.
Boccoli, ho visto che Makoto ha due numeri di cellulare, cioè ha dato a Makoto il secondo cellulare suo, quello riservato, certo, che non vuole dare a me, che ci soffro da due.
Io ho una storia segreta con Makoto.
Cioè, sì, le ha dato il secondo,
sì, cellulare. Io non so dirgli di no, Makoto, va bene.
Dovremmo rivedere il suo contratto.
Ci sono due modi di vivere la tua vita. Una è pensare che niente è un miracolo, l'altra è pensare che ogni cosa è un miracolo.
Ci sono due modi di vivere la tua vita.
Una è pensare che niente è un miracolo,
l'altra è pensare che ogni cosa è un miracolo.
Vola, 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 l'altra moglie, c'è la mela, 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 c'è la tanta
voglia. Sì, questa voce sa di miracoloso, no?
Sì, quando si dice che l'amore è...
cieco?
No, sordo.
Ah, ecco. Sono bravo!
A posto!
E poi c'è un acuto bellissimo, come si fa a non apprezzare questi favolosi
sembra,
gorgheggi?
Sembra i suoi acuti, Boccoli.
Uguali. Va bene, andiamo avanti, siamo pronti a credere alla prossima storia incredibile.
Poco tempo fa è scoppiato un caso riguardo una marca di protesi mammarie, le Poly Implant Prothesis, più note con l'abbreviativo di PIP, marchio delle protesi al seno riconosciute pericolose, potenzialmente cancerogene a causa del gel in esse contenute ricavato da un silicone di bassa qualità, da permettere così un abbattimento dei costi di produzione. Secondo l'ipotesi accusatoria, il gel contenuto è diverso da quello certificato per ottenere il marchio di conformità della Comunità Europea. Le autorità francesi invitano in via precauzionale alla rimozione di queste protesi perché riconosciute difettose. Più di 500.000 donne nel mondo dovranno tornare sotto i ferri per l'asportazione di queste protesi, di queste PIP. Ospite di questa mattina con noi, proprio per approfondire questo caso davvero inquietante per molte donne, è il professor Vincenzo Del Gaudio, chirurgo estetico. Benvenuto, professore, al nostro check-in.
Grazie a voi, ben trovati.
Buongiorno. Allora, professore, come affronta una sua paziente un intervento di mastoplastica?
Una mia paziente, un intervento di mastoplastica, innanzitutto deve affrontare con serenità. Quindi
sì.
Una visita accurata, vedere se realmente c'è necessità dell'intervento, cioè se c'è possibilità di miglioramento, considerare, guardare, capire i motivi che lo si fa. Una volta deciso l'intervento, procedere con tutte le cautele adeguate, quindi l'anestesia adeguata, il tipo di protesi adeguato, per forma, dimensioni, eccetera, eccetera.
Ecco, professor Del Gaudio, su cosa si basa la scelta di una marca di protesi al posto di un'altra? Intanto mi viene da pensare, ma esistono molte marche di protesi mammarie?
Esistono moltissime marche di protesi mammarie in tutto il mondo. Me ne vengono in mente adesso almeno una diecina.
Però le pazienti non c'entrano niente in questo caso, possono scegliere loro la protesi, non ne sanno niente.
Le pazienti ovviamente, poverine, sanno molto poco dell'eventuale qualità della protesi. Noi diamo per assunto più o meno che le protesi sono tutte buone, se no non avrebbero il marchio CE, non avrebbero la Food Drug Administration, eccetera, eccetera. Come scegliamo? Mediamente in base, perché tutte queste protesi hanno delle misure diverse, anche se abbastanza similari fra loro, una proiezione, una base, una forma, una simmetria o addirittura una asimmetria, perché a volte sono importanti anche le protesi asimmetriche.
Ma la cosa pericolosa qual è di queste protesi?
Di queste PIP?
Sì.
Allora, sembrerebbe, questa è una cosa che ci ha allertato la Francia, che peraltro le produceva, che hanno una capacità di rottura superiore alle altre.
Però se si rompono non è che esce il liquido, si rompono e basta.
Sono di cerco visivo, almeno così ha scritto nei cartellini, come tutte. Si rompono, ci può essere una fuoriuscita all'interno della capsula di materiale di silicone che comunque è irritante. Sembrerebbe che queste siano più irritanti delle altre, in base a studi, secondo me, ancora da approfondire, però tant'è, la situazione è questo ci dicono. Se esce questo silicone sembrerebbe sia più irritativo nei confronti dei tessuti.
Dottor Del Gaudio, ma per quale motivi potrebbero rompersi? Per motivi meccanici oppure anche per usura o quanto altro?
Allora, le protesi non esistono protesi eterne. Le protesi comunque
vanno sostituite.
Hanno possibilità di rottura. Si possono rompere per microtraumi ripetuti, trauma importante o semplicemente soltanto per usura, è un corpo estraneo. Si dice che dopo 10 anni, 10, 12, 11, 12 anni, la protesi ha un'alta possibilità di rompersi, siano esse PIP che non PIP.
Senta, e per non creare ulteriore allarme magari tra tante nostre amiche che sono a bordo del nostro check-in, questa rimozione è una cosa così tanto traumatica oppure è una cosa di normale amministrazione, starei per dire?
L'espianto e il reimpianto di una protesi con caratteristiche simili, quindi stessa proiezione, più o meno stesso volume, è rapidissimo, un intervento estremamente rapido che prevede una piccola incisione dal punto in cui siamo entrati inizialmente, espianto e reimpianto di una nuova protesi e chiusura. Non è particolarmente indaginoso, molto semplice, circa 25-30 minuti.
Io mi faccio una domanda, no? Quando uno mette una protesi, di solito la mette sotto il muscolo del seno, no?
Non è detto.
No, non è detto. E se uno lo mette sotto, ma non si forma una cicatrice che protegge?
Esatto, brava, perfetto. Quando noi mettiamo un corpo estraneo, proprio quello che ci protegge, a volte ci è nemica qualche volta, ma nel 99% dei casi ci protegge. Che cos'è? È una pellicola che si forma intorno alla protesi stessa perché la protesi non è riconosciuta come propria dall'organismo, quindi esatto. Non l'accetta in teoria, ecco, diciamo così tanto per chiarire, non la vuole.
E quindi la difesa è?
E quindi si difende come? Non potendo espellere, si difende circondandola con una membrana fibrosa. Questa membrana fibrosa, che nella maggior parte dei casi è morbida, ci aiuta a sostenere il seno, eccetera, eccetera, qualche rarissima volta diventa dura, allora si ha quella sensazione di protesi un po' più dure, di
sì.
più dure, innaturali, eccetera, eccetera. Il silicone quando esce rimane lì dentro, chiaramente.
Professor De Gaudio, lasciando a parte le protesi che vanno sostituite per usura e per tempi avuti, ritornando a queste che in via precauzionale le autorità francesi hanno detto di essere difettose, secondo lei nel caso di sostituzione chi dovrà sostenere le spese dell'intervento? La paziente o la casa produttrice dell'articolo considerato, tra virgolette, difettoso?
Ma in linea teorica, anche in linea pratica, soprattutto mi sembrerebbe che dovrebbe essere la ditta che le ha costruite. Certo. Mi pare evidente, visto che ci ha truffati tutti. Il problema è un altro, che credo che la ditta non esista più.
Ah, ecco, certo, certamente.
Credo che non esista più.
E quindi è una truffa questa?
Sì.
In pratica, questo signore che faceva? Metteva il cartellino con la protesi garantendo una certa cosa, all'interno metteva altre cose, metteva un altro tipo di silicone.
E quindi chi è che deve fare dei maggior controlli? Le istituzioni o anche i medici?
Ma i medici non possono far controlli di questo tipo, perché il medico si trova in mano una protesi che per struttura e per dimensioni, per consistenza è esattamente uguale alle altre, quindi non può sapere, non può aprire per vedere cosa c'è dentro, e ha ammesso anche che lo apra, i silicone sono tutti uguali, a un primo esame visivo, tutti avevano il marchio CE, quindi potevano regolarmente circolare.
Quindi le istituzioni?
Probabilmente questo marchio CE è stato messo, chissà, come, perché, chissà.
È stato messo così, abusivamente magari, senza che... I materiali con cui vengono realizzate le protesi possono essere, parla sempre di silicone, possono essere anche di derivazione naturale, magari meno dannosi per l'impianto in un corpo umano o no?
Allora, diciamo innanzitutto che il silicone non è dannoso per il corpo umano, questo è basilare,
certo.
Se no non si metterebbero tutti questi migliaia, centinaia di migliaia di protesi nel mondo.
Certo.
Sì, è stato tentato di usare altri materiali, per esempio l'olio di soia, però si è visto che faceva più danni che altro, quindi è stato eliminato anche l'olio di soia. Si metteva, qualcuno le mette ancora, molto raramente, le protesi a contenuto idrico salino, cioè acqua, praticamente acqua distillata. Però hanno dei difetti, hanno dei problemi, fanno più rippling, eccetera, eccetera.
Cos'è il rippling?
Delle pieghe.
Ah, ok.
Delle pieghe sul seno. Per esempio in America ne mettevano tante di protesi d'acqua, fino a qualche anno fa, nel senso che hanno voluto vederci chiaro. Ma io ritengo che, insomma, sulla base dell'esperienza ormai trentennale, che le protesi a silicone sono senz'altro le migliori da mettere.
Bene, noi ringraziamo il professor Del Gaudio e le facciamo i migliori auguri per l'attività che fa, perché al di là della ricostruzione estetica vengono fatte anche ricostruzioni a seguito di malattie importanti, e quindi...
Purtroppo.
Grazie e complimenti per il lavoro che lei fa, professor Del Gaudio.
Grazie a voi tutti.
Grazie, buona giornata, buon lavoro.
Grazie, buongiorno.
Sono un peso per me stessa, sono un vuoto a perdere, sono diventata grande senza neanche accorgermene, e ora sono qui che mi guardo crescere la mia cellulite e le mie nuove consapevolezze. Consapevolezze. Quanto tempo che è passato senza che me ne accorgessi, quanti giorni sono stati quasi eterni, quanta vita che ho vissuto inconsapevolmente, quanta vita che ho buttato via per niente. me stessa, sono un vuoto a perdere, sono diventata questa, senza neanche accorgermene, ora sono qui che guardo e mi guardo crescere la mia cellulite e le mie nuove consapevolezze.
Passeggeri, abbiamo iniziato l'operazione in discesa ed atterreremo come al solito in perfetto orario.
Proprio comandante, comandante, con la stessa intonazione. Anche oggi è terminato il nostro volo, che peccato però.
Allegria, torniamo domani mattina, vi auguriamo una giornata meravigliosa.
Tutto l'equipaggio di Check-in, Laura Migliacci, Vito Simone, Valerio Rosa, Ombretta Conti e il tecnico di bordo Fernando Conti vi ringraziano per l'ascolto e vi ricordano che potete contattarci sul nostro Facebook Check-in, lasciando messaggi vocali allo 06 33 17 21 81 33 17 21 81 oppure via mail check-in@rai.it.
Io voglio fare questo saluto in maniera professionale, sì, seria, rigorosa. Boccoli, lei
una
mai
carina.
Una volta
dimmi una cosa,
no,
carina.
No, voglio essere professionale, la linea ora al GR1, poi
carina,
a seguire prima di tutto il programma
mi
di informazione
di
e approfondimento di Rai Radio 1.
Niente.
Oggi è bruttissimo,
grazie.